Capitolo 24. Finalmente l'atmosfera sonnolenta venne turbata e vigorosamente. In tribunale cominciò il processo per l'omicidio nel cimitero. Diventò subito il principale argomento di tutte le chiacchiere del villaggio. Tom non riusciva a staccarsene un istante. Ogni accenno al delitto gli faceva balzare il cuore in gola, perché la sua coscienza sporca e i suoi timori riuscivano quasi a persuaderlo che quelle osservazioni venivano fatte a portata del suo udito per metterlo alla prova. Non vedeva come qualcuno potesse sospettarlo di sapere qualcosa del delitto e tuttavia non riusciva a stare tranquillo in mezzo a quel turbine di pettegolezzi. Continuava a sudar freddo ogni volta che ne sentiva parlare. Un giorno portò Huck in un posto fuorimano per fare quattro chiacchiere con lui. Sarebbe stato un sollievo sciogliere la lingua per un po', spartire il fardello delle sue angosce con un altro sofferente come lui. Inoltre, voleva assicurarsi che Huck avesse tenuto il becco chiuso. «Huck, ne hai mai parlato con nessuno?»
«Di che?»
«Lo sai.»
«Oh, certo che non ne ho parlato.»
«Neanche una parola?»
«Neanche mezza. Dio mi è testimone.»
«Perché me lo domandi?»
«Beh, avevo paura.»
«Ma scusa, Tom Sawyer, tu non vivresti due giorni se questa cosa saltasse fuori, lo sai?»
Tom si sentiva più tranquillo. Dopo una pausa,
«Huck», disse, «nessuno potrebbe costringerti a parlare, eh?»
«Costringermi a parlare? Beh, se volessi che quel demonio di un meticcio mi annegasse come un gatto, potrebbero costringermi a parlare. Non c'è altro modo.
Beh, allora è tutto a posto. Credo che siamo al sicuro, fino a quando terremo il becco chiuso. Ma giuriamo di nuovo in ogni caso. È più sicuro.»
«D'accordo.»
Così tornarono a giurare con sinistra solennità.
«Cos'hai sentito dire, Huck? Non parlano d'altro.»
«Cosa ho sentito?
Beh, Muff Potter, sempre Muff Potter. Ho una tale fifa che vorrei poter andare a nascondermi in qualche posto. Sono le stesse cose che dicono in casa mia. Secondo me è spacciato.»
«Qualche volta non ti dispiace per lui?»
«Quasi sempre. Quasi sempre. È un buon a nulla, ma non ha mai fatto male a una mosca. Va un po' a pesca per racimolare i soldi per potersi ubriacare e il più del tempo se ne sta in ozio. Ma Dio buono, lo facciamo tutti. Quasi tutti almeno. I predicatori e gente simile. Ma non è cattivo. Un giorno mi ha dato mezzo pesce quando non era abbastanza per due. E un mucchio di volte mi ha anche dato una mano quando ero particolarmente scalognato.»
«Beh, a me aggiustava gli aquiloni, Huck, e mi attaccava gli ami alla lenza. Vorrei che potessimo farlo uscire di là.»
«Dio, non ce la faremmo mai, Tom. E non servirebbe a niente. Lo riprenderebbero.»
«Sì, è vero. Ma mi scoccia sentir parlare tanto male di lui quando, accidenti, lui non ha mai fatto quella cosa.»
«Anche a me, Tom. Cristo, li sento dire che è il peggior criminale del paese e si meravigliano che non sia stato già impiccato.»
«Sì, parlano sempre così. Li ho sentiti dire che, se fosse evaso, lo avrebbero linciato.
E lo farebbero anche.»
I ragazzi fecero una lunga chiacchierata che però fu per loro di limitata consolazione. Mentre calava la notte, si sorpresero a gironzolare nelle vicinanze della prigione piccola e isolata, forse con la vaga speranza che capitasse qualcosa che potesse trarli dalle difficoltà in cui si trovavano. Ma non accadde nulla. Sembrava che non ci fossero né angeli né fate interessati a questo sventurato prigioniero. I ragazzi fecero quello che spesso avevano fatto prima. Si accostarono all'inferriata della cella e diedero a Potter un po' di tabacco e dei fiammiferi. Era il pianterreno e non c'erano guardie. La gratitudine che mostrava per questi doni aveva sempre turbato la loro coscienza. Questa volta la ferita fu più profonda che mai. Si sentirono dei vigliacchi e dei traditori in sommo grado quando Potter disse:
«Voi siete sempre stati molto buoni con me, ragazzi. Più buoni di chiunque altro in questo paese. E io non lo dimentico, no signore. Spesso dico tra me, dico, una volta aggiustavo tutti gli aquiloni e i giocattoli dei ragazzi e gli mostravo dove erano i posti migliori per pescare e gli aiutavo quando potevo. E ora che è nei guai, tutti hanno dimenticato il vecchio Muff, tranne Tom e Huck. Loro non se lo dimenticano, mi dico. E io non mi dimentico di loro. Beh, ragazzi, ho fatto una cosa orribile. Dovevo essere ubriaco e fuori di me, Ecco l'unica spiegazione che posso dare, e ora mi faranno dondolare. E questo è giusto. Giusto e anche meglio, forse. Lo spero in ogni caso. Beh, non parliamone più. Non voglio rattristarvi. Voi mi avete aiutato. Ma quel che voglio dire è: non ubriacatevi mai, così non finirete mai qui dentro. Spostatevi un po' a sinistra. Così, ecco. È un gran conforto vedere facce amiche quando uno si trova in un tale mare di guai. E qui non viene a trovarmi nessuno tranne voi. Facce amiche, facce buone. Montate l'uno sulla schiena dell'altro e lasciatemele toccare. Così. Diamoci la mano. Infilate le vostre tra le sbarre, che la mia non ci passa. Che manine piccole e deboli. Però a Muff Potter hanno dato un grande aiuto e se potessero lo aiuterebbero di più. Quando Tom andò a casa si sentiva profondamente infelice e i suoi sogni quella notte furono pieni di orrori. Il giorno dopo e quello successivo gironzolò intorno al tribunale, sentendo l'impulso quasi irresistibile di entrare, ma costringendosi a restarne fuori. Huck stava facendo la medesima esperienza. I due ragazzi si evitavano con cura. Di tanto in tanto l'uno o l'altro si allontanava, ma una stessa sinistra attrazione finiva sempre col riportarli là. Tom teneva le orecchie aperte quando gli sfaccendati uscivano dall'aula, lemme lemme, ma raccoglieva invariabilmente notizie scoraggianti. Le maglie della legge si stavano stringendo sempre più implacabilmente intorno al povero Potter. Alla fine del secondo giorno, tutto il paese diceva che nulla aveva scosso la testimonianza di Joe l'indiano e che non c'era il minimo dubbio su quello che sarebbe stato il verdetto della giuria. Quella sera Tom rimase fuori fino a tardi e andò a letto passando dalla finestra. Era in uno stato di tremenda eccitazione. Ore passarono prima che riuscisse a prender sonno. Il mattino seguente tutto il paese accorse in tribunale perché quello doveva essere il gran giorno. I due sessi erano equamente rappresentati nella sala piena come un uovo. Dopo una lunga attesa, i giurati entrarono in aula e presero posto. Poco dopo, Potter, pallido e smunto, timoroso e disperato, fu introdotto nell'aula, incatenato e fatto sedere dove gli occhi di tutti i curiosi potevano vederlo. Non meno cospicuo era Joe l'indiano, imperturbabile come sempre. Ci fu un altro intervallo. E poi arrivò il giudice e lo sceriffo dichiarò aperta l'udienza. Seguirono i soliti bisbigli tra gli avvocati e il fruscio delle carte stropicciate. Questi dettagli e relativi ritardi crearono un'atmosfera di attesa che era tanto solenne quanto impressionante. Venne poi citato un testimone il quale disse di aver trovato Muff Potter che si stava lavando nel ruscello nelle prime ore del mattino in cui era stato scoperto il delitto e che l'uomo aveva subito tagliato la corda. Dopo qualche altra domanda, il pubblico ministero disse: «Se la difesa ha domande da fare?» L'imputato alzò gli occhi per un attimo, ma li riabbassò quando il suo avvocato disse: «Non ho domande da fargli». Il testimone successivo fornì la prova del ritrovamento del coltello vicino al cadavere. Il pubblico ministero disse: «La parola alla difesa». «Non ho domande da fargli», rispose l'avvocato di Potter. Un terzo testimone giurò di aver visto spesso il coltello in mano a Potter. «La parola alla difesa!» L'avvocato di Potter rinunciò a interrogarlo. Le facce degli spettatori cominciavano a mostrare un certo fastidio. Che intenzione aveva quell'avvocato? Di lasciare impiccare il suo cliente senza fare il minimo sforzo per salvarlo? Molti altri testimoni parlarono dell'atteggiamento colpevole tenuto da Potter quando fu portato sul luogo del delitto. Poterono scendere dal banco senza essere interrogati dal difensore. Ogni dettaglio delle circostanze compromettenti emerse al cimitero quel mattino, che tutti i presenti ricordavano così bene, fu rievocato dai testimoni attendibili, ma nessuno di essi venne interrogato dall'avvocato di Potter. Il pubblico non nascose la sua perplessità, espresse la sua insoddisfazione con alcuni mormorii e si attirò un rabbuffo del giudice. Poi il pubblico ministero disse: «In base alle testimonianze giurate dei cittadini, la cui sola parola è al di sopra di ogni sospetto, noi abbiamo dimostrato senz'ombra di dubbio che l'autore di questo orribile delitto è l'infelice nella gabbia degli imputati. A questo punto rinunciamo a presentare altre prove». Il povero Potter
si lasciò sfuggire un gemito, si portò le mani al viso e prese a dondolarsi lentamente avanti e indietro, mentre un penoso silenzio si diffondeva nell'aula. Molti uomini erano commossi e la pietà di molte donne si traduceva in lacrime. L'avvocato difensore si alzò in piedi e disse: «Vostro Onore, nelle nostre osservazioni all'inizio di questo processo, noi avevamo adombrato l'intenzione di provare che il nostro cliente commise quest'azione spaventosa mentre si trovava sotto l'influenza di un cieco e irresponsabile delirio prodotto dall'alcol. Ora abbiamo cambiato idea. Rinunciamo all'eccezione». Poi, rivolto al cancelliere: «Si chiami Tom Sawyer». Un profondo stupore si dipinse sul volto dei presenti, non escluso quello di Potter. Tutti gli occhi si appuntarono con morbosa curiosità su Tom, mentre il ragazzo si alzava e prendeva posto sul banco dei testimoni. Aveva un'aria piuttosto sconvolta perché era molto spaventato. Gli fecero prestare il giuramento. «Thomas Sawyer, dove eravate il 17 giugno verso mezzanotte?» Tom guardò di sottecchi la faccia di Joe l'indiano e la lingua lo tradì. Il pubblico ascoltava col fiato sospeso, ma le parole non volevano uscire. Dopo qualche istante, tuttavia, il ragazzo ritrovò un pochino della sua forza e riuscì a infonderne abbastanza nella voce da farsi udire almeno da una parte del pubblico. «Al cimitero! Un po' più forte, per cortesia, non abbiate paura, voi eravate...» «Al cimitero!» Un sorriso sprezzante passò rapido sul viso di Joe l'indiano. «Eravate nei paraggi della tomba di Horse Williams?»
«Sì, signore!»
«Parlate un po' più forte! A che distanza eravate dalla tomba?»
«Alla stessa distanza, più o meno, che c'è tra me e lei.»
«Eravate nascosto oppure no?»
«Ero nascosto.»
«Dove?»
«Dietro gli olmi che sorgono sul ciglio della tomba.»
Joe l'indiano trasalì, con un sussulto quasi impercettibile. «C'era qualcuno con voi?»
«Sì, signore. C'era andato con...»
«Aspettate, aspettate un momento. Non c'è nessun bisogno di fare il nome del vostro compagno. Lo citeremo al momento opportuno. Avete portato qualcosa là con voi?»
Tom esitò e parve confuso.
«Dite pure, ragazzo mio, non siate diffidente. La verità è sempre degna di rispetto. Cosa avevate portato laggiù?»
«Solo un gatto morto.»
Ci fu una piccola esplosione di ilarità che il giudice prontamente soffocò. «Produrremo lo scheletro di quel gatto. Ora, ragazzo mio, diteci tutto quello che è successo, ditecelo a modo vostro, non saltate nulla e non abbiate paura.»
Tom cominciò il suo racconto. In tono esitante dapprima, ma poi via via che si infervorava, le parole gli uscirono di bocca sempre più facilmente. In breve cessò ogni rumore, lasciando nella sala soltanto il suono della sua voce. Ogni occhio era puntato su di lui. Con la bocca socchiusa e il fiato sospeso, il pubblico pendeva dalle sue labbra, perdendo la nozione del tempo, rapito dal fascino terribile della storia. La tensione raggiunse il colmo allorché il ragazzo disse:
«E quando il dottore mollò un colpo con l'asse e Muff Potter cadde a terra, Joe l'indiano saltò su col coltello e...»
Crack! Veloce come il lampo, il meticcio balzò verso una finestra, si fece largo fra tutti quelli che cercavano di fermarlo e sparì.